Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. E ora andiamo a Baku, dove si avvia verso la sua conclusione la COP29, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Una conferenza molto centrata sugli aspetti finanziari della questione, ovvero chi deve pagare le sfide che il pianeta si trova ad affrontare e quanto è giusto stanziare a questo fine. Ne parliamo oggi con Monica Elena, che è capo della comunicazione del Centro per la Giustizia Climatica di CARE International, che raggiungiamo proprio a Baku. Buongiorno Monica e benvenuta qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
Monica, vuoi intanto spiegarci quali sono i tuoi impegni proprio di te per CARE International alla COP29?
Allora, CARE International è una delle più grandi agenzie umanitarie e di assistenza allo sviluppo, nata nel 1945 negli Stati Uniti e poi come assistenza dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in Europa, ed è cresciuta poi a diventare un'organizzazione che opera in oltre 100 paesi. Nello specifico, il Centro di Giustizia Climatica si occupa, come dice il termine stesso, di giustizia climatica, cioè di definire quelli che sono gli elementi di sostegno ai paesi in via di sviluppo, che sono quelli che maggiormente subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici, pur essendo in realtà i paesi che hanno contribuito in misura minore all'emissione di gas serra. Cioè i paesi in via di sviluppo non hanno emissioni di gas serra che contribuiscono ai cambiamenti climatici, e sono però tra i paesi che sono più vulnerabili a quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Se parliamo di cicloni, se parliamo di desertificazione, se parliamo di impatto sull'agricoltura, ad esempio, parliamo di inondazioni. Quindi si trovano in una posizione tale da subire gli impatti senza aver contribuito in minima parte alle cause.
E ora andiamo quindi proprio all'obiettivo principale di questa conferenza. Si tratta davvero in fondo principalmente di soldi, chi paga e chi riceve.
Esatto, cioè i negoziati della conferenza delle parti, che amichevolmente viene chiamata COP per farla più semplice, quest'anno sono concentrati proprio sulla finanza climatica. Non a caso è stata etichettata come la COP finanziaria. Nello specifico si tratta proprio di definire quello che in termini diplomatico, linguaggio COP, viene definito il nuovo obiettivo collettivo quantitativo sulla finanza climatica. Cosa vuol dire? Significa decidere quanto denaro per il clima fluirà dai ricchi del mondo verso i paesi in via di sviluppo. Questo è fondamentalmente il concetto. Questo fondo consentirebbe ai paesi in via di sviluppo di mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi al loro impatto. E questo è un punto cruciale di quello che appunto spiegavo essere la giustizia climatica. La maggior parte dei paesi più vulnerabili subiscono conseguenze, pur essendo in minima parte responsabili delle emissioni di gas a effetto serra. Questo fondo, che si spera verrà approvato, sostituirà l'attuale accordo in essere, che è di circa 100 miliardi di dollari in scadenza nel 2025. I capitali che servono oggi sono molti, molto di più. Paesi in via di sviluppo e la società civile, tra cui CARE stessa, spingono per non meno di 1.000 miliardi di dollari l'anno di sostegno pubblico. E questo è un obiettivo che suona molto grande, grandioso, in realtà in linea con i rilievi scientifici dell'impatto ambientale.
Si tratta comunque di un valore che è 10 volte superiore a quello in essere, dicevi. Quindi a che punto siamo nel reperimento di questi fondi che dovrebbero andare a finanziare la transizione energetica nei paesi meno sviluppati? C'è un accordo? C'è un inizio di accordo?
Siamo ancora molto, molto lontani da un accordo. Al momento c'è ancora una divisione profonda su tutto, in realtà, su quanto si potrà stanziare, su chi dovrà stanziare questi soldi, in che forma questi soldi dovranno essere stanziati. Purtroppo le parti sono ancora molto lontane. Il discorso legato a reagire a questi fondi sotto forma di concessione è importante, perché la maggior parte dei paesi di sviluppo sono già fortemente indebitati. Quindi se questo denaro venisse elargito sotto forma di prestiti a tassi di mercato, andrebbe a indebitare ulteriormente paesi che, anche per un discorso legato al colonialismo, sono già fortemente indebitati, e non avrebbe senso, perché si tratta in realtà di giustizia climatica, si tratta da parte dei paesi sviluppati di sostenere i paesi in via di sviluppo che subiscono l'impatto dei cambiamenti climatici pur non avendo contribuito alle sue cause.
Posso dirlo in
Quindi
termini
sono
semplici, quindi di pagare il danno che hanno fatto?
Esattamente. Faccio un esempio veramente molto semplice. Il Malawi è uno dei paesi meno sviluppati del mondo e a partire dal 2010 ha subito 17 inondazioni, 4 tifoni sostanzialmente e 3 siccità profonde. Questo solo nell'arco di 14 anni. Quindi praticamente nel momento in cui un evento climatico estremo colpisce il Malawi, il paese non ha neanche il tempo di riprendersi e quando parlo di eventi climatici estremi parlo ad esempio del ciclone Freddy che ha ucciso migliaia di persone, ha devastato il paese ed è uno dei più grandi, uno dei cicloni più devastanti della storia ed è un paese che non è in grado di sostenere le spese per il recupero. Pur avendo non contribuito alle cause che provocano questi tifoni che stanno aumentando sia in termini di frequenza sia in termini di intensità. Questo per dare un'idea della situazione. Si tratta, da parte dei paesi sviluppati, di pagare un debito nei confronti dei paesi di sviluppo. E su questo credo che c'è un accordo. Si tratta però di capire quanti soldi verranno poi messi e elargiti in questo fondo. Al momento attuale non ci sono termini.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Monica Ellen, che è capo della comunicazione del Centro per la giustizia climatica per CARE International. In questi giorni sono salite da più parti critiche che fanno riferimento all'inefficacia e all'inefficienza della COP. Qual è la tua impressione su questo aspetto?
Allora, indubbiamente il fatto che ci troviamo siamo a 2 giorni dalla fine ufficiale della conferenza e non c'è un testo su cui le parti si trovino d'accordo è frustrante. Allo stesso tempo siamo in un momento storico in cui il mondo è fortemente polarizzato e la COP è una delle poche piattaforme, uno dei pochi momenti di incontro dove il multilateralismo funziona ancora. Dove comunque centinaia di paesi si incontrano e discutono. La discussione, i negoziati, per definizione, significa portare centinaia di paesi ad un accordo. Io credo che comunque questi eventi abbiano ancora un loro significato, proprio perché l'attuale momento storico non induce all'ottimismo in un certo qual modo. Pensiamo ai conflitti, pensiamo alla polarizzazione politica che c'è in molti paesi. Quindi il fatto che ci siano ancora dei momenti di confronto come questo, secondo me, è ancora molto importante e sono preziosi, secondo me non devono essere persi.
A Baku, il ministro australiano per il cambiamento climatico, Chris Bowen, ha dichiarato che l'accordo di Parigi sta funzionando per limitare il surriscaldamento del pianeta. Allo stesso tempo, dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato le sue intenzioni di ritirarsi nuovamente da quell'accordo e anche in Australia, in realtà, il dibattito rimane aperto. Quanto è a rischio l'accordo di Parigi? Se ne è parlato anche alla COP29.
Sicuramente l'attenzione è stata rivolta verso gli Stati Uniti, cioè è inevitabile. La COP è cominciata pochi giorni dopo l'elezione di Donald Trump, la rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti. È anche vero che dagli Stati Uniti, soprattutto tra i negoziatori statunitensi, si è detto che gli Stati Uniti ormai sono su un cammino di transizione energetica ed ecologica tale che è un punto di non ritorno. Quindi chiaramente è difficile prevedere cosa succederà solo nella palla di cristallo, però i cambiamenti climatici sono un fatto, gli eventi climatici estremi, come spiegavo, sono aumentati di intensità e aumentano di frequenza. L'abbiamo visto in Europa con la Spagna recentemente, con i cicloni negli Stati Uniti, i tifoni che aumentano e colpiscono il sud-est asiatico. È evidente che siamo in una congiuntura per cui il clima, le problematiche legate al clima devono essere affrontate e su questo credo che ci sia un accordo totale.
Ultima domanda, Monica, come speri si concluda quindi la COP29 e come immagini sarà la COP30 dell'anno prossimo in Brasile?
Allora, possiamo parlare di speranza, devo dire in questo momento, perché non abbiamo ancora delle avvisaglie su quello che succederà. La speranza è che si arrivi ad un accordo per quanto riguarda questo fondo. Chiaramente la speranza è che sia dei 1.000 miliardi l'anno chiesti dalla società civile, dei paesi in via di sviluppo, che è il denaro necessario. Dubito che arriveremo lì, non ci sono avvisaglie in questo senso. Ci sono però dei piccoli passi avanti, ad esempio nei contributi che sono stati dati al cosiddetto fondo per l'adattamento, cioè un meccanismo finanziario internazionale che è stato istituito nel 2001 per sostenere i paesi in sviluppo, per finanziare progetti e programmi che aiutino i paesi più vulnerabili ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. In questo senso ci sono stati dei micro passi avanti, per cui la speranza era di arrivare a 300 milioni di dollari entro la fine di questa edizione del COP. Siamo a circa 124 milioni, quindi diversi paesi hanno contribuito, ci stiamo muovendo. COP30, difficile prevederlo, dal Brasile, dove si è tenuto il G20, sono arrivati dei segnali un po' timidi su quello che si può sperare qua a Baku. Ma il presidente brasiliano Lula ha grandi speranze per il COP del prossimo anno. Quindi, prima di pensare a COP30, noi stiamo spingendo per avere un risultato positivo dal COP29.
Grazie quindi a Monica e Elena. Monica, buon lavoro e magari risentirci in futuro, quindi.
Grazie mille, grazie a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.